L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
In pochissimi saranno riusciti a dormire la scorsa notte dopo la 37esima giornata di campionato, giocata praticamente tutta in contemporanea, fatta eccezione per Genoa-Atalanta, che ormai avevano i verdetti già definiti. Verdetti invece tutti da definire per quanto riguarda la vittoria dello scudetto, l'approdo in Champions League, l'approdo in Europa League, l'approdo in Conference League, la salvezza per le ultime squadre che chiedono a se stesse lo sforzo finale per restare in Serie A. Tutto appeso all'ultima giornata, perché è stata ancora una volta una giornata ricca di emozioni, ricca di colpi di scena. Possiamo dire che il grande, grandissimo rimpianto ce l'ha l'Inter, che ha letteralmente buttato via la possibilità di sorpassare il Napoli in classifica e giocarsi contro il Como la vittoria dello scudetto, che sarebbe stato il secondo consecutivo. Adesso invece resta tutto nelle mani del Napoli, che contro il Cagliari al Maradona non deve fare altro che accendere le luci della festa, a meno che non tremino eccessivamente le gambe. In panchina non ci sarà Conte, ma con il cuore sicuramente sì, tutta la squadra giocherà come se fosse una finale. L'Inter affronterà il Como dovendo semplicemente attendere il fischio finale del Diego Armando Maradona. In Champions League, detto che l'Atalanta è già lì da un turno, dalla 36esima giornata, la Juventus fa un passettino in avanti battendo l'Udinese per 2-0, ma a tenere il passo della Juventus ci prova la Roma, con la Lazio che toglie giusto i punti scudetto all'Inter, questo insomma ritornando a vecchie storie che ci riportano anche a quel famoso 5 maggio 2002, la Roma invece che batte il Milan sparito letteralmente ormai dal campo, qualche polemica arbitrale non è mancata neanche lì, Milan fuori dalle coppe, Roma che invece si gioca a Torino l'ultima residua speranza di arrivare in Champions League, aspettando in un passo falso dalla Juventus a Venezia, dove c'è il Venezia che a sua volta ha le ultime speranze per incontrare, per cercare la salvezza. Sfida svelta importantissima quella tra l'Empoli e il Verona, mentre il Lecce ha poche speranze, nel senso che ha una partita complicatissima a Roma contro la Lazio e deve sperare sul risultato delle altre, magari fare il tifo paradossalmente proprio per la Juventus per salvarsi, ma se fa il tifo per la Juventus la Lazio è fuori dalla Champions League. Insomma, veramente un piatto non ricco di più. E allora buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Tra poco andiamo anche dal direttore De Paola, con il quale andremo ad analizzare questa giornata di campionato, la prossima giornata di campionato, mentre a Napoli questa notte il ritorno con il pullman della squadra da Parma è stato accolto letteralmente poi dagli applausi, dai festeggiamenti dei tifosi del Napoli, che hanno sofferto non poco, ma che hanno poi festeggiato comunque la squadra, che sentono il profumo della vittoria. Tanti temi, dicevamo, direttore De Paola, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno carissimo, sì, tanti argomenti, è vero.
Possiamo dire che intanto l'Inter l'ha buttata letteralmente via, perché a 2 minuti dalla fine era in vantaggio per 2-1 con il Napoli bloccato dal Parma, e lì ormai si sentiva quasi il profumo non solo del sorpasso ma anche della vittoria, perché poi insomma contro il Como nell'ultima partita non te la porti a casa facilmente, ma una finale la riesci sempre a vincere, no?
Ma sì, secondo me l'Inter è troppo condizionata da questa finale di Champions, tanto da perdere la bussola. Perché la bussola non la puoi perdere in una partita in cui ti ritrovi con lo scudetto in mano, e lo ributti clamoroso via per la seconda volta. Cioè, questo è veramente clamoroso. Secondo me si è data poca, come diciamo, siccome ieri sono stati veramente tantissimi gli episodi da raccontare, veramente tantissimi, e si è sorvolati un po' su questo aspetto psicologico che è importante. Cioè, una grande squadra che ha questa possibilità, che gli viene, diciamo, dopo averla donata lei ad altri, gli viene donata a sua volta da altri. E che fa la Sciupa in questo modo, con una Lazio che aveva solo un obiettivo, fallito tra l'altro, quello di non farsi scavalcare dalla Roma. Ma la Lazio è stata scavalcata dalla Roma, e questa anche un po' ad onta di un percorso di campionato che evidentemente non è stato così esaltante, visto che la Roma era, diciamo, quasi in zona di retrocessione e ha recuperato una marea di punti alla Lazio, che si è vista scavalcata l'ultima giornata. Quindi sì, Pedro, ma Pedro non ha fatto niente, tantomeno Castellanos, che ricordiamo è un giocatore che ama abbastanza tuffarsi. Però dico, ecco, queste partite nelle partite, appunto la Lazio che va in questo modo appunto per non farsi scavalcare, l'Inter che non ragiona sulla propria dimensione, con giocatori che in qualche modo trotterellano in campo, anziché rendersi conto della grande occasione che hanno appunto di mettere al sicuro, quasi al sicuro, almeno un risultato nella stagione, perché occhio al triplete nell'occhio, perché il triplete può tornarsi, può ritorcersi contro incredibilmente. E poi a quel punto che andiamo a giudicare una stagione, come, non possiamo usare il termine fallimentare perché sarebbe improprio, o perlomeno esagerato, ma sicuramente molto deludente se non si dovesse raggiungere nessun risultato. Appunto, io auguro da italiano all'Inter di vincere la Champions, ma mi meraviglia appunto che una grande squadra non si renda conto di quello che è successo ieri, e soprattutto poi se la prenda con l'arbitro. Il
no, beh, quello poi è una cosa che non sta né in cielo né in terra, direttore, onestamente. E diventa veramente la solita litania, che non fa onore a chi perde.
Sugli errori arbitrali, dai, l'Inter che fa un escurso sugli errori arbitrali è proprio fuori luogo. Cioè, dico, parlare di errori arbitrali dopo una giornata come quella, una partita come quella, è veramente, come dire, l'alibi di chi ha perso.
Quasi imbarazzante sarebbe, direttore, perché altrimenti io sono molto d'accordo con te. Cioè, si dà per scontato, va bene conservare le energie per la finale. Anche se mentali più che altro, perché dal punto di vista della formazione schierata Simone Inzaghi ha schierato i migliori possibili, però sei a due minuti dalla fine della partita in casa contro la Lazio, sta tutto nelle tue mani, puoi vincere, comunque assicurarti quasi di vincere lo scudetto, e dici intanto se non vinco la Champions mi porto a casa lo scudetto, e invece butti via tutto, anche perché dall'altra parte c'è stato un Napoli che insomma non è che abbia brillato, soprattutto il primo tempo col Parma molto male, qualche traversa, tre se non sbaglio, del Napoli, quindi più vicino il Napoli al Parma al gol, ma qualche parata anche importante di Meret. Non mi sembra però un campionato da ricordare dal punto di vista della qualità, delle emozioni certamente sì, della qualità no, perché direttore basti pensare, facendo un rapido calcolo, che una delle stagioni più deludenti in assoluto della Juventus porta praticamente la Juventus ad avere semplicemente sei pareggi in più rispetto al Napoli di Conte, che potrebbe vincere lo scudetto. Non c'è questa distanza di risultati clamorosa, perché anche il Napoli ha fatto tanti pareggi quest'anno e sta andando avanti anche nel rush finale a pareggi.
No, il problema è questo, è che diciamo, rispetto ai 9 anni di dominio della Juventus, adesso le grandi hanno perso il loro appeal, nel senso che la forza delle grandi, che comunque tu dici come fai a non giudicare una grande l'Inter, sicuramente l'Inter non è grande, ma nel campionato hanno perso, per questo diciamo che secondo me è aumentata la qualità delle altre, di tutte le altre. Se tu vedi la classifica fino alla 10ª posizione, anche se il Como è staccato dal Milan e a sua volta stacca le altre, fino alla 10ª posizione sono tutte squadre che hanno dato il filo da torcere a tutti. Cioè, prima non avevi l'interposizione di Lazio, Roma, Bologna, Fiorentina che alle grandi potevano far paura, adesso sì. E invece hanno tolto punti, e non solo quelle, purtroppo o per fortuna, diciamo, nella seconda parte della classifica ci sono anche mine impazzite, come possono essere il Parma, come può essere l'Udinese, che sicuramente nell'ultimo periodo hanno dato filo da torcere a tutte. Quindi, come dire, è un campionato che ha perso, come dire, quell'egemonia delle tre grandi, quella della Juve, del Milan è sotto gli occhi di tutti, ma ha perso un pochettino quel potere assoluto delle tre grandi a favore di non solo quelle medie che sono salite a livelli competitivi, vedi il Napoli appunto che sta per vincere lo scudetto, ma anche di altre squadre tipo il Como, Parma, Udinese, eccetera, che sono diventate molto molto più ostiche rispetto al passato e che non danno vita facile. Insomma, un campionato che vede tutto in discussione, tutto, Coppa, Champions, campionato e salvezza, alla penultima di campionato in cui si disputano, mi permetto di dire con una battuta, partite vere, tutte sì, partite vere. Sì, sì. Quando mai l'abbiamo visto?
No, è clamoroso. Questo è vero, ci auspicavamo che si riducesse.
È clamoroso anche, comunque, questo sì, hai ragione, è la perdita, come dire, mentale, la perdita di consistenza mentale di grandi squadre. Perché in questo includo anche il Napoli.
Certo.
Noi avevamo detto che nelle ultime tre giornate le due contendenti avrebbero fatto 9 punti. Ma che già dopo due giornate l'Inter ha 4 punti, il Napoli addirittura 2 punti, cioè è una cosa incredibile l'ecatombe che c'è stata in queste ultime giornate.
E infatti io punterei molto il dito anche su questo aspetto, che è veramente clamoroso, che poi ci porta a fare diverse analisi. Nel frattempo il PSV che vince l'Eredivisie saluta per quanto riguarda l'Ajax Francesco Farioli che lascia il club, l'allenatore italiano saluta gli olandesi dopo una stagione, chissà che magari non possiamo vederlo in Italia il prossimo anno. Grande equilibrio per la lotta a scudetto, grande equilibrio per la Champions League. Intanto ieri la Juventus di Tudor fa il bottino pieno, quello che doveva fare. Non è stata una partita eccezionale, ma la Juventus ha tenuto in mano la sfida praticamente per tutta la partita. Si sono visti i lampi di Yıldız che è mancato nelle ultime due partite, chiaramente è mancato qualcosa tra le tante infortuni e squalifiche che avevano comunque messo in scacco le scelte di Tudor, però poi arriva addirittura il gol del sigillo di Dusan Vlahovic, chiusa la partita, ma non chiuso il discorso, perché adesso bisogna andare a Venezia che ha l'ultimissima speranza e deve necessariamente battere la Juve, che nel frattempo deve necessariamente battere il Venezia, perché poi ci sarà la Roma che a Torino cercherà di trovare la strada per la Champions. Come finisce qui?
Ma guarda, ti dico questo, io sono rimasto un po' impressionato dalle parole di Tudor alla vigilia, come se Tudor avesse incamerato
testamento, direttore Will.
Esatto, bravo, cioè come se si avesse incamerato una conclusione del rapporto definitiva, non più speranzosa. Questo l'avevamo presagito, perché sì, sicuramente i risultati della Juventus non sono stati esaltanti comunque,
certo,
anche con Tudor. E allora, però il fatto che lui abbia detto io non mi sento inferiore a Conte, perché ha fatto il riferimento di Conte?
Perché
lo ha sentito nella tifoseria, ma non credo, Tudor non è che parla in rapporto alla tifoseria, anche se a volte ha fatto discorsi di pancia importanti che hanno attecchito sulla tifoseria. Credo che parli perché probabilmente qualche voce all'interno della società l'ha sentita anche lui, e probabilmente qualche ragionamento che riguarderà Antonio Conte, lo ha messo un pochettino in una condizione di orgoglio, no? Di mettersi un pochettino lui al di sopra della stessa situazione. Poi, ecco, attenzione, perché ci sono anche dei film già visti, no? Attenzione che poi magari la Juventus conquista il quarto posto, si dà fiducia a Tudor, ma non ci credo, e si va avanti con questo allenatore. Io credo invece che, nello scudetto del Napoli e nel quarto posto della Juventus ci siano i motivi del sorriso di Conte a fine partita, credo.
Sì.
Potrebbe lasciare il Napoli con una Juventus che appunto approda poi alla Champions, che comunque è un obiettivo importante anche per una squadra come quella, perché il Napoli arrivava da un decimo posto e quindi da uscire dalle coppe, che poteva essere un risultato vantaggioso per una ricostruzione, una rifondazione. Ma se Conte dovesse arrivare alla Juve non è per una rifondazione, è per una rivoluzione, un cambiamento molto forte sicuramente, e per rimettere sicuramente la Juventus in grado di poter vincere dall'anno prossimo. Quindi sicuramente la Champions è una vetrina che a lui non dispiacerebbe assolutamente.
A proposito di sfoghi di Sassolini tolti dalla scarpa, direttore, a me invece della intervista pre-Juventus Udinese di Tudor mi ha colpito nella conferenza di presentazione della partita, quando lui ha detto: ho preso la squadra da un buco profondo. Quindi questo ti fa capire, anche qui ha voluto dire: ok, ditemi che non ho fatto chissà che cosa, ma io intanto sta squadra l'ho presa che era sprofondata giù. E lì tornano però in mente le parole rassicuranti, e perché la domanda è di Giuntoli, che diceva: ne usciremo, va tutto bene, non vi preoccupate. Invece la squadra sprofondava sempre di più.
Ma questo pure non è vero, è perché comunque lui ha preso la Juventus, che, come diceva Motta, anche per riscattarsi un pochettino, perché ognuno poi ha i sassolini dalle sue scarpe, no?
Sì, sì.
Motta dice: io ho lasciato la squadra a un punto dalla Champions. In effetti.
No, forse lui però alludeva allo stato mentale, di condizione fisica
Però questo non è bello, sai, non è bello, cioè non lo trovo bello da parte di un allenatore, in qualche modo, visto che appunto là l'hai trovata e là più o meno la stai posizionando, cioè stai facendo un punto in più del tuo predecessore, da un punto di vista mentale non è bello che tu faccia questo riferimento, anche perché quando tu parli di buco profondo non fai un riferimento solo all'allenatore, fai riferimento anche a chi ti ha scelto come dirigente, e non vorrei che magari questo creasse proprio o perlomeno si addentrasse in un solco scavato attorno a Giuntoli, nel senso che Giuntoli è vero, ha scelto Tudor, ma queste rispostine di Tudor, che sembrano piccate, vanno un po' contro anche lo stesso Giuntoli, che in questo momento forse non gode di una forza predominante come quella che aveva all'inizio del campionato. Quindi ecco, tutti questi sono come tasselli di un puzzle che va ricostruito, perché poi le dichiarazioni buttate così, anche con la loro schiettezza e la loro trasparenza, lasciano intuire parecchie situazioni. Io appunto, quella di un futuro della Juve diverso e magari orientato, sono tutte supposizioni, su Conte, quella di un Giuntoli depotenziato, quella di un mercato da rifare ma con una dirigenza sicuramente un po' più forte o rinforzata attorno alla figura di Giuntoli, con l'intromissione di Chiellini o di altri ancora da verificare, perché possono esserci anche di altri direttori sportivi esperti che possono affiancare Giuntoli. Insomma, non lo so come sarà la situazione, però ecco, le dichiarazioni di Tudor hanno aperto degli squarci abbastanza importanti nel futuro della Juventus.
Direttore, ti dico una cosa, poi andiamo tra poco anche a dare spazio un po' ai nostri amici che ci scrivono, e volevo chiederti un parere sulla Roma. Dalle nostre fonti, e voglio sentire un tuo parere in tal senso, ci hanno raccontato, l'abbiamo raccontato anche qui in diretta ma anche nell'altra emittente, di un Elkan che non era mai stato visto così nero e arrabbiato sul lavoro fatto quest'anno da Cristiano Giuntoli, da chi lo ha comunque proposto, da chi ne ha firmato poi le operazioni. Quindi io parlo di Calvo che ha rassegnato le dimissioni, di Scanavino che comunque ha appoggiato e firmato le trattative di Giuntoli, al punto da dire: se si va in Champions qualcuno si salva, senza la Champions metto mano io e comunque l'allenatore lo sceglierò io. È una presa di posizione che condividi intanto?
Ti ho sentito a tratti l'ultima parte, perché non credo che succede che si stacca forse il microfono.
Ah,
c'è qualche... come se balbettassi, capito?
Ti ripeto, proviamo a provare a richiamare Giorgio.
Continuo ancora così. Adesso va meglio.
Perfetto. Se va meglio, allora proseguiamo così.
Io ti dico: no, ho capito
quelle
parole che hai detto. Quindi risultano anche a me queste voci. Risultano anche a me di una proprietà molto arrabbiata. Risulta anche a me di un controllo delle posizioni dirigenziali. E di un piccolo grande cambiamento che potrebbe esserci a livello dirigenziale, però senza sconfessare se stessi. Questo sarà il terzo anno di Giuntoli, queste due stagioni non sono state ritenute all'altezza. Si voleva un cambiamento e si voleva soprattutto un cambiamento rispetto a un passato che poteva in qualche modo offrire il destro a un rimpianto, e questo rimpianto su Allegri per esempio non piace molto alla proprietà, non piace perché si voleva chiudere una certa pagina, chiuderla definitivamente, e invece il reflusso fa ritornare sempre a galla, fa tornare sempre su degli argomenti triti e ritriti che non hanno più senso, appunto, di un paragone con il passato. Invece si doveva andare verso una Juventus giovane, una Juventus che sapeva rinnovarsi, una Juventus che sapeva fare un gioco propositivo ma vincente, una Juventus che doveva tornare immediatamente o in un tempo logico massimo di due stagioni, quindi la delusione soprattutto con questa seconda stagione a proporre qualcosa di interessante, perché Giuntoli a inizio stagione se ne è uscito con il traguardo e il ritorno in Champions. Non è vero, non può essere quello il traguardo al secondo anno per un dirigente che è il dirigente massimo della Juventus per quanto riguarda l'operatività di mercato. Quindi diciamolo francamente, la delusione arriva anche da Giuntoli,
certo.
E di questa delusione la proprietà è conscia, e quindi vediamo adesso quali potranno essere le mosse. Io non credo che ci possa essere un'ulteriore rivoluzione, ma certamente un uomo forte in panchina sarà il primo passo, ma fortissimo in panchina. E poi una cerchia che possa coadiuvare Giuntoli sia dall'alto e sia allo stesso livello. Quindi io immagino un altro competente sul mercato a fianco a Giuntoli, è una figura tipo quella di Chiellini che possa interfacciarsi poi con l'area tecnica.
Direi di sì, ma probabilmente ci potrebbero essere anche dei cambi, occhio alle dimissioni di Massara dal Ren, perché potrebbe succedere qualcosa. Abbiamo qualche nota audio, Giorgio, da sentire? Sentiamo.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore De Paola, penso. Intanto ieri è stato fantastico, tutte le persone in contemporanea, mi sono proprio divertito anche se il Milan ha perso. però ieri poi sentivo i vari programmi, cioè tutti parlavano dell'Inter e Napoli, però secondo me il vero rammarico quest'anno lo ha l'Atalanta. L'Atalanta poteva vincere lo scudetto quest'anno.
Riflessione giusta forse, no direttore? Perché tra i due litiganti il terzo non è riuscito a goderne.
Lo so, però vagliela dire a Gasperini, vagliela dire a Percassi, vagliela dire all'ambiente dell'Atalanta. L'Atalanta è felice e contenta comunque di questa qualificazione in Champions, non gli puoi dire niente perché ha vinto un trofeo internazionale, però non è sbagliata, non è sbagliata. Parlare di delusione forse è forte, però non è sbagliato fare questa riflessione su una squadra che poteva in qualche modo tuffarsi completamente sul campionato, dedicarsi esclusivamente al campionato ma credendoci. Il fatto di giocare sempre in una bolla di entusiasmo, il fatto di non avere mai, diciamo, problemi che riguardano la quotidianità ma sempre un pochettino il lungo respiro, a volte può essere un boomerang. E di questo, diciamo, è bravissimo ad approfittarne, è un termine forte, a goderne Gasperini, che è un ottimo allenatore, per carità, uno dei migliori che abbiamo assolutamente in Italia, ma che un pochettino, diciamo, sui tempi brevi non so che risposte possa dare, e anche sulla cattiveria da mettere in determinate competizioni da dover produrre assolutamente un risultato. Perché io lo dico sempre nel rispetto di questo allenatore, ma se Gasperini non avesse vinto la Europa League sarebbe stato un grandissimo perdente di successo.
Ci vogliamo sentire un'altra nota audio, Giorgio, poi leggo un messaggio testuale al direttore e poi arriviamo ai saluti.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore De Paola, Armando d'Arezzo.
Ciao Armando.
Dunque, prima una domanda per lei, direttore. Dunque, premetto che non sono né un tifoso del Napoli né un tifoso dell'Inter, sono un tifoso della Juventus. Io, in mio parere, la partita di ieri ha detto due cose: che lo scudetto l'ha perso l'Inter, non l'ha vinto il Napoli, anche se ancora manca una partita. E il Napoli secondo me ha un grosso match ball per chiudere i conti in casa col Cagliari. Non capisco questa silenzio stampa della società nerazzurra, soprattutto dopo una partita che non ha avuto dei episodi eclatanti e che obiettivamente c'era un rigore abbastanza netto per la squadra laziale. Cosa ne pensa lei? Grazie e buona giornata.
Io non ho da aggiungere nulla, io sono molto d'accordo con lui, direttore, tu?
No, assolutamente d'accordo, dice bene. Lo scudetto l'ha buttato l'Inter, obiettivamente bisogna essere corretti nelle analisi, sì. L'Inter lo ha vinto ieri e lo ha perso nella stessa partita, e oltretutto devo dire, torno su questo eccessivo snobismo, questa eccessiva leggerezza sul campionato, che addirittura si sta protraendo, adesso c'è una riunione infuocata in Lega che mentre noi parliamo è in corso per decidere le date della prossima giornata. E noi sappiamo che le date saranno molto importanti perché non possono andare oltre venerdì prossimo, però le esigenze televisive in qualche modo stanno frenando l'ipotesi di farle giovedì le partite, quindi si andrà probabilmente a venerdì, ma devo dire ci sta questa attenzione spasmodica soprattutto sulla Champions che ripeto, abbandonare anche all'ultima giornata. Adesso l'Inter che fa nell'ultima giornata? Pensa alla Champions, Lautaro resta fuori, il Como è meno importante, snobba un po' l'ultima giornata che magari può riservare ancora un'ennesima sorpresa, anche se dico il Cagliari è assolutamente salvo, però diciamo il Cagliari non è una squadra che la dà facile agli altri. Allora io dico l'Inter che deve fare? Deve essere, come dire, propositivo anche sul campionato dell'ultima giornata o meno? Insomma, come vedete, una serie di ragionamenti che, ribadisco, portano alla sola conclusione. L'Inter lo ha perso ed è il secondo, forse terzo scudetto dell'era Inzaghi che l'Inter perde. E una piccola riflessione su questo però va fatta. Nel giubileo di complimenti che vanno fatti a questo allenatore, però come vennero fatti a Sacchi a suo tempo, determinati appunti o determinate critiche vanno fatte anche in Inzaghi, perché ha vinto, certo. Ha vinto due scudetti ma ne ha persi tre,
assolutamente,
perché ha vinto due scudetti ma ha perso quello che poi ha vinto il Milan, ha perso quello del Napoli Spalletti e sta perdendo questo dopo averlo vinto.
Molto d'accordo, molto d'accordo con te, direttore. E allora ti do una notizia, intanto, ultima ora, c'è l'ufficialità, la decisione l'ha presa la Lega, le sfide scudetto a Napoli-Cagliari e Como-Inter si disputeranno venerdì. Questo in virtù del fatto che inizialmente si era pensata la data di giovedì, quindi anticipare, perché il Cagliari era ancora una squadra che poteva rientrare nei discorsi per la salvezza, quindi a quel punto poi bisognava giocare in contemporanea tutte le squadre della salvezza, tra cui il Venezia, che a sua volta giocava con la Juve, che giocava per la Champions con il Roma, insomma tutto portava a giocarle tutte insieme. A questo punto, con il Cagliari salvo, il Como salvo, Inter e Napoli a giocarsi lo scudetto e cercare di avere quel margine di tempo per giocare eventualmente, cosa molto improbabile, uno spareggio la domenica successiva o il lunedì successivo, si giocheranno soltanto queste due sfide venerdì, mentre tutte le altre si potranno preparare e giocare domenica come da programma. Direi che è giusto
il che
così.
Il che significa che l'Inter farà una partita conservatrice, diciamo, quindi io credo che non giocherà Lautaro, che punteranno soltanto alla Cena.
Abbiamo perso il direttore? Però l'abbiamo perso proprio sui saluti praticamente, quindi a questo punto approfitterei per chiudere qui il collegamento. Vogliamo provare a chiamare un secondo direttore, così giusto per fare il saluto finale. Non mi piace lasciare le cose così in sospeso, quindi io voglio salutare il direttore e vi ricordo quindi la decisione presa dalla Lega: si giocherà di venerdì la sfida tra Napoli Cagliari e Como Inter, e quindi sarà un venerdì che si potrà dedicare allo scudetto, al discorso scudetto, perché poi Cagliari e Como, come dicevamo, non ci sono più. Direttore, ti avevamo perso per i saluti, volevo chiudere il turno.
Sì, no, vabbè, dicevo appunto adesso l'Inter, che ovviamente si è proiettata esclusivamente sulla Champions, ma questo comunque è sempre un qualche cosa che ti dà la sensazione, diciamo, di un obiettivo sicuramente più grande, che in qualche modo, non dico oscura quello del campionato, ma lo mette in secondo piano, ma che potrebbe essere un boomerang qualora non dovessi vincerla. Cioè si sta dando un peso fondamentale, massiccio all'Inter in Champions, ma trascurando quello che poteva essere un obiettivo alla portata fino a 5 minuti alla fine della partita di ieri. Incredibile.
Assolutamente, direttore. Il discorso su Inzaghi poi lo riprenderemo. Intanto ti saluto e ti ringrazio, direttore De Paola. Ciao, direttore.
Un saluto a tutti voi, saluto.
Noi ci fermiamo, torniamo tra poco. Ivan Cardia, poi l'Apo De Carlo, è giornata particolare. Ovviamente andiamo anche a Napoli da Pierpaolo Matroni. Chiudiamo con la Juve, Camillo De Michelis, giornata ricca. Vi aspetto tra pochissimo per Rotocalcio.